toccherà il punto del coordinamento tra scienza e diritto.
Grazie Presidente, un ringraziamento caloroso all'Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti. Anzitutto mi sono messo in ascolto con grande attenzione questa mattina in questo primo scorcio di pomeriggio, temi elevatissimi, trattati magistralmente. Adesso non vorrei rimpicciolire il campo, ma si cambia versante, è il caso di dirlo secondo il linguaggio montano. Il versante è un versante spiccatamente giudiziario. Quando mi è stato domandato di parlare del SAP, del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, già ampiamente citato stamani, e del contenzioso dinanzi al SAP, ho ritenuto che fosse il caso, prima di tutto, di dare brevemente conto delle peculiarità e anche di quel pizzico di modernità, sembra paradossale ma non lo è, che ha contraddistinto e contraddistingue il processo delle acque, dell'assetto ordinamentale del Tribunale Superiore, e soprattutto ho pensato a se e quanti, anche in Parlamento, e non lo dico a caso, proprio in questi giorni, si interroghino sul se il Tribunale Superiore e il sistema giurisdizionale delle acque pubbliche abbiano ancora oggi una loro ragione di esistere, se siano al passo con i tempi e quale apporto in termini di qualità di risposta giurisdizionale e tempi di risposta di giustizia siano in grado di dare in frangenti complicati come quello attuale. Vediamo se al termine di questo intervento troveremo una risposta soggettiva plausibile. La domanda però non appare scontata, specialmente in un tempo di futurismo processuale come l'attuale, fatto di riti sommari accelerati, super accelerati, super speciali come quello su ammissioni ed esclusioni da procedure di gara, il famoso comma 2 bis recentemente soppresso, nei quali l'informatizzazione sempre più spiccata ci ha abituati ad un'immediatezza di risposta giudiziaria quasi impensabile non molti anni fa. Intendo dire che tra processo amministrativo telematico sembra quasi che toccare un pezzo di carta da qualche anno a questa parte costituisca una irregolarità. Processo civile telematico, processo tributario telematico e via con sigle e acronimi giudiziari vari, il Tribunale Superiore spicca come un organo, come è stato detto, con elementi vintage, che funziona tuttora a forza di biglietti di cancelleria, ma anticipando quello che dirò dopo, funziona un processo ancora oggi interamente cartaceo, sui quali i commenti si alternano tra vecchiotto ma tutto sommato ancora funzionante. Altre opinioni forse ingenerose che hanno trovato eco perlomeno nella guida al diritto del 2002, che lo considerano come un relitto storico da abolire. Ma il sistema giurisdizionale delle acque ha vissuto, come dire, vicissitudini alterne. È stato considerato, preso in considerazione positivamente come organismo esistente dalla 1034 del 71, dall'80 del 98, dal codice del processo amministrativo che così di battaglia come però nel 2002 con il decreto legge 251 non convertito si è arrivati ad un passo dall'abolizione. Era previsto il trasferimento sostanzialmente delle competenze in parte al giudice ordinario, in parte al giudice amministrativo. Mi scuso per queste considerazioni appunto squisitamente giurisdizionali, ma so che molti di voi sono avvocati e quindi diciamo credo che abbiano, pur in un quadro in cui i temi sono tutela del suolo, responsabilità delle risorse idriche, una qualche una qualche attinenza. Quindi una bipartizione in parte al giudice ordinario sulla materia dei diritti e in parte al giudice amministrativo, vale a dire al sistema TAR Consiglio di Stato. Oggi, con l'atto Senato 1075 del 2019, abbiamo una ulteriore, ennesima proposta di soppressione della giurisdizione in materia di acque pubbliche di devoluzione delle controversie quasi interamente dinanzi al giudice amministrativo, fatti salvi appunto controversie che riguardano indennità collegate all'esproprio. Dar conto innanzitutto che cosa sono i tribunali delle acque e delle peculiarità e singolarità ordinamentali e anche processuali nel modo più rapido possibile. 1916, tempo di guerra, nasce il Tribunale delle Acque Pubbliche, che concentra le competenze in un solo giudice su diritti ed interessi, ai quali appunto viene attribuita una giurisdizione esclusiva, fino a quel momento inedita. Il sistema giurisdizionale duale è già nato: autorità giudiziaria ordinaria da una parte, diritti soggettivi, e giudice amministrativo, Consiglio di Stato, naturalmente, interessi legittimi perlomeno dal 1907. Nel 19 vengono creati 8 tribunali regionali e il Tribunale Superiore, con funzioni quest'ultimo sia di appello contro le decisioni dei tribunali regionali sia di unico grado. È un sistema giurisdizionale, è il sistema giurisdizionale sostanzialmente vigente ancora oggi, a composizione mista, giudici ordinari e giudici amministrativi, e con il componente tecnico, con il funzionario all'epoca tecnico del genio civile, il che ne contraddistingue le peculiarità e la singolarità. Siamo nel 33, entra in vigore il testo unico delle acque pubbliche, che agli articoli 138 e seguenti disciplina le competenze dei tribunali regionali, da una parte, in materia di diritti soggettivi, e che oggi restano necessariamente sullo sfondo, sostanzialmente cause di risarcimento del danno dipendenti da opere idrauliche eseguite dalla pubblica amministrazione, danni da esondazioni di torrente, il Seveso, o da carente manutenzione di opere idrauliche, e su interessi legittimi. E quindi il Tribunale Superiore, come organo che esercita funzioni di appello avverso le sentenze dei tribunali regionali, e come giudice di cognizione diretta, giudice di unico grado di merito, che esercita giurisdizione di legittimità su provvedimenti, articolo 143, che incidono sulla materia delle acque pubbliche. Intendiamoci, giurisdizione di legittimità non nel senso che conosciamo riferito alla Corte di Cassazione, ma giurisdizione di legittimità sui provvedimenti amministrativi. Resta fermo che il ZAP in unico grado è giudice del fatto. Si crea, e questo diciamo sul piano dell'organizzazione magistratuale, si crea un processo semplificato. Questo è un elemento che va considerato e sussiste tuttora. Un processo antiformalistico, povero di preclusioni processuali, con una fase istruttoria e cautelare delegata a un giudice monocratico. Sotto questo aspetto insisto nel pensare e nel dire che ci sono tratti di modernità della disciplina. La natura dei tribunali regionali e del tribunale superiore. Il tribunale regionale costituisce, articolo 64 dell'ordinamento giudiziario, ma anche testo unico acque pubbliche, sezione specializzata della Corte d'Appello, presso la quale è istituito. Il ZAP, come vi dicevo, ha funzioni di appello e funzioni di unico grado, sugli interessi appunto legittimi. è evidente che il Tribunale regionale e il Tribunale superiore, in funzioni di appello, costituiscono organo specializzato, articolo 102 della Costituzione, della giurisdizione ordinaria. La composizione è, per quanto riguarda il ZAP in grado d'appello, mista, vale a dire tre consiglieri di Cassazione, un consigliere di Stato e questo nostro componente tecnico, esperto tecnico, prevale la composizione da parte, la composizione diciamo così costituita da giudici ordinari, e questo elemento vale a giustificare la qualificazione del ZAP come giudice di appello, come organo specializzato della giurisdizione ordinaria. Viceversa, nel caso del ZAP quale giudice di legittimità in unico grado, abbiamo tuttora una composizione a sette: tre consiglieri di Cassazione, tre consiglieri di Stato e l'esperto tecnico. È evidente che vi era all'epoca e sussiste tuttora una simmetria di composizione rispetto a quella che era la disciplina originaria inserita nel testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato del 24. All'epoca votavano in sette e così è rimasto fino al 1982. Il ZAP in unico grado quindi viene qualificato come giudice amministrativo speciale, a differenza della sua composizione come organo giurisdizionale di appello. Non vi è la prevalenza dei giudici ordinari. Il presidente è un presidente, diciamo, della Corte di Cassazione, con appunto un'assegnazione in pianta organica di una qualifica specifica, però manca questa preminenza. Il richiamo, il fondamento costituzionale si rinviene, secondo l'opinione prevalente, nell'articolo 103 della Costituzione, che fa riferimento agli altri organi di giustizia amministrativa. Il TSAP quindi come giudice d'appello, come giudice in unico grado, come giano bifronte, che muta natura a seconda della composizione, sempre mista, ma appunto a 5 per l'appello e a 7 per la giurisdizione di unico grado di legittimità, pur avendo lo stesso presidente e la stessa diciamo sede, che è il Palazzo di Giustizia presso la Corte di Cassazione. Vero è che qualcuno in passato, Giovanni Vacirca, ebbe a valorizzare aspetti che potevano far considerare il ZAP in unico grado e comunque nel suo insieme come sezione specializzata della giurisdizione ordinaria, valorizzando appunto la posizione, la collocazione del presidente con qualifica equiparata a quella dell'ex grado secondo, cioè del procuratore generale sostanzialmente presso la Corte di Cassazione, e la nomina di tutti i componenti con un passaggio anche presso il CSM, anche se la designazione chiaramente dei consiglieri di Cassazione è del primo presidente e dei consiglieri di Stato è del presidente del Consiglio di Stato, previa delibera del Consiglio di Presidenza. A questo punto, senza voler divagare, cosa che forse sto già facendo, ma diciamo riprendendo una affermazione già svolta in un altro convegno dal collega Adrian Simonetti, mi sembra significativo poter dire che, ipotizzando la qualificazione del ZAP nel suo insieme come organo specializzato della magistratura ordinaria, questo vorrebbe dire abbattere, e questo diciamo è una considerazione forse di una piccola digressione che vi prego di concedermi, abbattere il muro che separa attualmente le giurisdizioni, ammettendo la circolazione di magistrati da un plesso all'altro e la possibilità che l'esercizio della giurisdizione possa conoscere momenti e luoghi di esercizio comune. Naturalmente il riferimento va al memorandum del 2017 che prevedeva la possibilità di inserire magistrati ordinari nell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato e magistrati amministrativi della Corte dei Conti nelle sezioni unite della Cassazione oppure costituendo un tribunale dei conflitti, ma mi rendo conto che questo, questa problematica ci porterebbe lontano dal tema odierno. Resta che la composizione mista costituisce un elemento di estremo interesse. Di estremo interesse anche le peculiarità processuali alle quali ho fatto cenno prima. Il 208 del testo unico del 33 compie un rinvio. Per quanto non regolato dalle disposizioni processuali del testo unico, si osservano per i ricorsi attribuiti alla competenza del Tribunale regionale in primo grado le norme del Codice di procedura civile del 1865. Per quanto riguarda invece le competenze attribuite in cognizione diretta in unico grado di merito al Tribunale superiore, le disposizioni del testo unico del Consiglio di Stato. È un rinvio apparentemente e a lungo considerato puramente recettizio, ma a partire dal 1981, a seguito di una storica sentenza delle sezioni unite, è considerato e riconosciuto come dinamico, sicché sostanzialmente allo stato dell'arte, ferme le peculiarità specifiche contenute di carattere processuale contenute nel testo unico del 1933, trova piena applicazione per quanto ci riguarda. La mia attenzione ormai si focalizza sulle controversie in unico grado in cognizione diretta, quella che cancellieristicamente si chiama giurisdizione di legittimità. Sicché trova piena applicazione il codice del processo amministrativo. E tuttavia desidero sottolineare l'importanza di tre aspetti trattati e considerati nel testo unico, gli articoli 195 e seguenti, vale a dire il cautelare, l'istruttoria e soprattutto la figura del componente tecnico, di quello che era funzionario tecnico e che dal 2003 è l'esperto, il cosiddetto esperto tecnico. Il cautelare è affidato al giudice delegato all'istruzione, a un giudice monocratico. In realtà con l'entrata in vigore del CPA è ammessa una fase cautelare presidenziale inaudita altera parte, che però in concreto a livello di prassi non trova quasi mai applicazione, viene assegnata direttamente al, salvo casi eccezionalissimi, al giudice monocratico, al giudice delegato all'istruzione, il quale provvederà previa formazione di un rituale contraddittorio. Più interessante forse è rilevare come a partire perlomeno dal 2001 si sia maturata qui, per esempio ho le ordinanze collegiali ZAP 10 del 2006 e 4 del 2007, la possibilità di un reclamo al collegio o di revoca o modifica, nella prassi tutt'altro che infrequente, avverso i provvedimenti cautelari monocratici. Segnalo di sfuggita che a livello di giurisdizione amministrativa, ordinaria, attualmente il provvedimento cautelare, certo c'è il provvedimento presidenziale inaudito d'altra parte che ha un suo peso notevole anche da un punto di vista sostanziale, però di per sé, di suo, è tuttora affidato a un organo in composizione collegiale. Così non è nel caso del Tribunale Superiore in unico grado, anche se completezza di informazione comanda di aggiungere che l'istanza cautelare è tuttora presentata a tutela essenzialmente di interessi oppositivi e non pretensivi. Per esempio in materia di... però vi sono situazioni nelle quali stamattina si è parlato ripetutamente di contenzioso sull'idroelettrico, sulle concessioni di derivazione a scopo idroelettrico, ma in realtà ve lo garantisco anche a scopo irriguo, come non di rado accade. E appunto vengono chieste al giudice della cautela anche valutazioni molto delicate che al confine tra la verifica di legittimità, la valutazione tecnica che ricade all'interno del giudizio di legittimità e diciamo così lo sconfinamento in ambiti riservati alla sfera esclusiva dell'amministrazione. Ad esempio ricordo che nel 2007, in occasione del decreto della Regione Lazio, lo stress del lago di Bracciano, del decreto della Regione Lazio di azzeramento del prelievo dal lago di Bracciano, venne accolto parzialmente una richiesta di misura cautelare presentata da Acea, assentendosi pure in via temporanea un prelievo limitato ad alcuni moduli d'acqua. I moduli d'acqua a scopo irriguo di consumo umano equivalgono a 100 litri al secondo, dando preminenza in via provvisoria all'esigenza di evitare rischi di natura sociosanitaria legati a carenze idriche e quindi dando previdenza alle esigenze di tutela della salute umana sostanzialmente rispetto ad urgenze ambientali. Mi ricollego a quanto è stato detto stamani sulla compresenza e sulla compresenza di interessi pubblici, per esempio in materia. Un altro esempio che mi viene in mente riguarda la contestazione di una decisione pubblica con la quale è stato aumentato il livello del deflusso minimo vitale, oggi deflusso ecologico, per esigenze legate alla salute umana e alla tutela idropotabile a detrimento e a discapito di esigenze agricole legate appunto a scopi irrigui, e ci è stato chiesto appunto di verificare la legittimità o meno di questa scelta. Anche qui vengono evidentemente in discorso, vengono in conflitto potenziale interessi pubblici legati l'uno alla salute umana e l'altro alla tutela di esigenze legate all'agricoltura, che nei limiti del sindacato di legittimità attribuito al Tribunale Superiore spetta appunto al Tribunale Superiore dirimere. L'istruzione probatoria, la verificazione. L'istruzione probatoria del 33 richiama il testo unico del 24 di suo. Ricordate il 44? Atti, documenti, schiarimenti, verificazioni. Noi che siamo figli della 1034 del 71, per decenni siamo andati avanti con il testo unico del 24 e il regolamento di procedura del 7. Questo era adattati. Non la stessa amministrazione, ma un'altra amministrazione per esigenze di imparzialità. Questo si capisce, ma appunto questo era. Verificazioni incaricando uno o più funzionari tecnici dello Stato. È il caso di dire che oggi, attraverso il codice del processo amministrativo, attraverso il rinvio dinamico di cui vi parlavo, le CTU sono ammissibili solo ove indispensabili. Articolo 63, attenzione quindi. Adelante Pedro, con iuissio se puede. E sul fatto che, per esempio, altre norme che vengono in concreto applicate in sede di Camera di Consiglio e di sentenza, il 64,4 CPA e il 116,2 CPI, sulla facoltà del giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento osservato dalle parti nel corso del processo. E anche qui desidero osservare a raffronto che la giurisdizione amministrativa, per dir così, ordinaria a livello istruttorio, è tuttora prevalentemente collegiale, anche se non ci nascondiamo che l'articolo 62-63 affida al Presidente o Magistrato Delegato poteri istruttori. Il processo acquifero, il processo delle acque, invece, è su base monocratica, sia pure in una materia caratterizzata, come è stato scritto, da elevata specializzazione e da spiccato tecnicismo, in cui vi è un potere da parte del giudice non di ingerenza nel merito valutativo, ma di sindacato sull'esercizio di poteri di valutazione tecnica. E le problematiche ci sono numerose, sono emerse stamani, si è parlato ripetutamente, giustissimamente, io lo vedo dal versante pratico dell'esperienza sul campo, di salti d'acqua che producono sofferenza, di vulnerabilità delle acque, di deterioramento, di peggioramento della qualità delle acque e di esigenza di garantire un adeguato bilancio idrico, di motivi ostativi, di livelli appunto di qualità delle acque e quant'altro. Quindi il confine tra potere valutativo e sindacato giurisdizionale e sfera riservata è labile. Qui si innesta, e vengo a uno dei punti centrali del mio intervento, la figura dell'esperto tecnico. L'esperto tecnico un tempo apparteneva al genio civile. Chiariamo, la Corte Costituzionale, con una sentenza del 2002-353, dichiara costituzionalmente legittimo, anzitutto, l'inserimento di estranei alla magistratura all'interno di collegi per la capacità di contributo, di apporto che viene data per il loro tramite, e non rappresentano certo una novità. Vengono in mente i giudici onorari del Tribunale minorenni, vengono in mente gli esperti del Tribunale di sorveglianza, vengono in mente gli esperti delle sezioni agrarie e anche il giudice d'arma nel Tribunale militare, se non vorrei divagare troppo, ma c'è questa presenza. Nel contempo però dichiara costituzionalmente illegittimo il 138, che riguardava la composizione dei tribunali regionali, quindi tre votanti, due magistrati ordinari e un tecnico, nella parte in cui prevede l'aggregazione al TRAP del funzionario del genio civile, per ragioni legate alla insufficiente indipendenza e terzietà, specie qualora il funzionario sia chiamato a esercitare funzioni correlate alle attribuzioni affidate all'amministrazione di appartenenza, pensiamo ai provveditorati delle opere pubbliche. Quindi vengono designati in concreto gli esperti tecnici iscritti all'albo degli ingegneri e vengono utilizzati sostanzialmente liberi professionisti che garantiscono un contributo significativo di esperienza e di preparazione tecnica, che vi garantisco esiste, è concreto, è efficace quando si parla di turbine, di opere di presa, di punti di restituzione, anche di altre materie in altri settori, direttive habitat, cause ostative, chiaramente più sfumato, si sconfina nella botanica o di altri, però è una presenza che ha un suo, che ha una sua ragione d'essere. Stamattina si è parlato di multidisciplinarietà tecnico-scientifica, si è parlata di impossibilità di dare esattezza ai risultati di un vaglio di carattere tecnico. Questo riguarda prima appunto anche aspetti tecnico-scientifici della materia che ci interessa, di intreccio di saperi tecnici, ma certo l'apporto dell'esperto tecnico merita attenzione. Talora in motivazione si scrive in base alla specifica competenza tecnica del collegio garantita dalla presenza dell'esperto tecnico. Per esempio ricordo una sentenza, la 99 del 2019, che riguardava un diniego di variazione sostanziale di una concessione di piccola derivazione legata all'aumento significativo della lunghezza del salto, in cui abbiamo sostanzialmente motivato la decisione anche attraverso il richiamo a questo elemento valutativo. Addirittura pare, leggenda vuole, che in un passato non recente il SAP, interpellato con una domanda d'annullamento di un ordine di demolizione di una diga pericolante, fosse stato a un passo dal delegare al proprio esperto tecnico l'accesso sui luoghi e la descrizione dei luoghi, una specie di verificazione fatta all'interno Ecco, quindi per quello che può valere la mia esperienza sul campo, dopo, devo dire, densa e intensa, dopo 9 anni, nove mesi, sì, buon dì, dopo 9 mesi di esperienza, sfido chiunque, soltanto Silvestro Russo, e dopo 9 mesi di esperienza pratica di un giudice destinato a sfornare sentenza andando al concreto, l'esperto tecnico funziona, e come se funziona. La sua presenza è nel collegio è utile. Tant'è vero che in dottrina, anche se siamo agli albori, ci si domanda se non sia il caso di estendere e di espandere, anziché sopprimere, di estendere la presenza del tecnico altri ambiti legati all'ambiente. Si parla, se ho ben inteso, di tribunali specializzati dell'ambiente, anche se il termine specializzato riecheggia una vis attrattiva verso l'organizzazione giudiziaria ordinaria e non amministrativa. La discussione è agli albori, immagino che vedremo alternarsi posizioni, come accade, viene in mente il Tribunale dei Conflitti, posizioni diciamo alternate spaziano dal netto dissenso a un consenso convinto. L'importante è che non si faccia, si guardi all'efficacia e alla risposta di giustizia nei confronti del cittadino e delle pubbliche autorità, che vanno considerate, diciamo così, sullo stesso piano. Il giudizio dinanzi al SAP è tuttora un giudizio saldamente ancorato ad un peraltro, dopo aver messo in luce questi aspetti così peculiari, registro che nella prassi il giudizio in unico grado è saldamente ancorato a un predominante modello novecentesco impugnatorio annullatorio. I provvedimenti naturalmente una volta erano definitivi, Corte Costituzionale 42 del 91 viene meno la definitività. Grazie all'applicazione tramite 208 del CPA segnalo in primo luogo che i ricorsi in ottemperanza avverso l'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al vincolo derivante dalla sentenza passata in giudicato del Tribunale Superiore in unico grado spettano allo stesso ZAP, 158 del 2016 e 6 del 2013. Trova applicazione anche il 114 del CPA sulle penalità di mora, trovano applicazione il 31 e il 117 del CPA in materia di silenzio, quale diciamo così argine processuale anche alle lungaggini che in materia si verificano, la durata eccessiva dei procedimenti. Trova applicazione però in via teorica, perché nella prassi quasi esclusivamente, ripeto, l'azione è di annullamento e di impugnazione, disposizioni del CPA sul risarcimento del danno. Comunque ammesso dalle sezioni unite 9.534 del 2013 e 10.148 del 2012. Le sezioni unite meritano una parola, anzi due, ne meriterebbero di più, ma abbiamo un presidente che tiene a far rispettare i tempi. Non si tratta soltanto delle questioni attinenti alla giurisdizione, che riguardano di norma il riparto tra Tribunale Superiore e TAR Consiglio di Stato, incidenza diretta sulla materia delle acque, e manca veramente il tempo per dir di più. Si tratta anche e soprattutto, a parer mio, personalmente considero le sentenze delle sezioni unite, oltre che su altri aspetti, le sentenze del Consiglio di Stato, naturalmente, di cui tener conto, visto che considerata anche la materia, un faro che illumina. Si tratta della possibilità di presentare ricorso per Cassazione alle sezioni unite avverso le sentenze del Tribunale Superiore, non soltanto nel caso di forte anomalia motivazionale, cioè motivazione apparente o perplessa, ma anche per violazione di norme di diritto, per violazione di legge. Il 111, ultimo comma, della Costituzione, infatti, limita il ricorso per Cassazione alle questioni di giurisdizione esclusivamente alle sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, e questo accade nella prassi. Quindi, diciamo, l'unico grado è di merito, ma le sezioni unite vengono investite anche di motivi che riguardano violazioni di norme di diritto e si pronunciano. Questo va chiarito perché sembra in contraddizione, forse lo è, con quanto vi ho detto sulle caratteristiche, sul carattere di giudice amministrativo speciale del Tribunale Superiore in unico grado. Altri aspetti che trovano applicazione nel CPI 73,3, l'obbligo di indicare le questioni rilevabili d'ufficio e quant'altro, manca assolutamente il tempo per segnalarli. Da un punto di vista di tipologia, è già di tipologia concreta del contenzioso, molto è già stato detto stamattina sui piani e programmi, sulle concessioni derivazione, appunto non soltanto idroelettrica e non soltanto di grande derivazione, sugli interventi della Corte Costituzionale, sui canoni aggiuntivi, sui dinieghi di proroga. C'è un contenzioso che riguarda in particolare la Regione Lombardia e la Regione Sardegna, di cui non sono in grado e non potrei dar conto, ma anche a scopo irriguo idropotabile. Si tratta spessissimo di controversie plurisoggettive, si tratta di controversie che riguardano non soltanto provvedimenti favorevoli, e lì, come è stato detto stamattina, il testo unico del 33 di suo iniziava e introduceva un qualche elemento procedurale comparativo, in realtà, se andate a leggere i 7 seguenti del testo unico. Si tratta anche di controversie che riguardano, per esempio, dinieghi di variazione sostanziale, dinieghi di potenziamento, in cui l'elemento cardine, come è stato detto da altri, come appunto affermato prima, riguarda l'esigenza di evitare il peggioramento del bilancio idrico del corso d'acqua e di salvaguardare per quanto possibile la risorsa in una situazione caratterizzata da un intreccio di interessi pubblici. Sul filone del contenzioso, che un tempo era saldamente nelle mani del giudice amministrativo, dinieghi di condono, ordini di demolizione di manufatti realizzati a meno di 10 metri da corsi d'acqua, il 96F del testo unico del 1904, e che da una quindicina di anni in poi si sono trasferiti davanti al ZAP, dirà l'avvocato Tudor dopo, se o ben o meno, diciamo, e comunque non anche sugli aspetti, diciamo, della giurisdizione. In conclusione, la materia è abbastanza specialistica, anche se sul piano sostanziale non vi segnalo particolari difficoltà nel mio personale innesto presso il ZAP, perché mi sono sembrate forti le somiglianze con i ricorsi giurisdizionali amministrativi ordinari. C'è un apporto specialistico attento, garantito dalla composizione mista, che personalmente, forse per ragioni di curiosità professionale, vi parlo con il cuore in mano, non so, trovo interessantissima, Quindi una composizione mista e l'arricchimento soprattutto legato alla, dalla presenza dell'esperto tecnico nel collegio. Schiettezza e oggettività così suggeriscono, senso di responsabilità, suggeriscono di non nascondere talune criticità pratiche organizzative che riguardano il Tribunale Superiore, che sono storiche, croniche e notorie, insomma non sto dicendo nulla di irrispetto, non manca mai. La carenza di informatizzazione e di digitalizzazione, il che rende problematico anche l'accorpamento di ricorsi e forse un po' più difficile la creazione di orientamenti giurisdizionali univoci. La composizione a sette del collegio in cognizione diretta, che crea difficoltà operative, specie in sede di riassunzione a seguito di cassazioni di nostre sentenze da parte delle sezioni unite, sebbene la Corte Costituzionale nel 2002 abbia, con una sentenza da 305, se non vado errato, previsto la necessità della presenza dei supplenti. Queste difficoltà operative tuttora permangono. Vi confesso che mi ha colpito in occasione di un incontro che si è tenuto a Brescia il 31 maggio un dato statistico segnalato dal presidente di un tribunale regionale: 30 ricorsi all'anno e un arretrato sostanzialmente inesistente. Quanto a noi, tra giudizi di primo grado e appelli verso sentenze del TRAP, che però rappresentano una percentuale sostanzialmente ridotta, arriviamo a 200-250 ricorsi all'anno. Questo presidente di sezione di Corte d'Appello diceva: ma il carico medio di un magistrato ordinario si aggira sui 1000 ricorsi all'anno. L'obiezione sarebbe facile: una buona percentuale di ricorsi in unico grado, dico in cognizione diretta davanti al SAP, presentano elementi di complessità, almeno di regola, abbastanza rilevanti. Ecco, in questo contesto, di cui ho cercato di darvi conto sommariamente anche all'atto pratico, in questo contesto, se mantenere o sopprimere questo Tribunale Superiore è una decisione appunto del legislatore, dopo che, come dicevo all'inizio, vi sono stati percorsi altalenanti, in cui appunto a 1034 lo richiama, il decreto 80 nel 98 anche laddove fa riferimento alle concessioni di beni e servizi, laddove fa riferimento alla materia dell'urbanistica, idem il 133 in due sue lettere. Viceversa, si è nati vicini nel 2002. Vi sarebbe, ritengo, ove vi fosse questa soppressione, anche un rischio di sparpagliamento, di annacquamento del contenzioso sull'intero territorio nazionale, senza quelle garanzie particolari di specializzazione e, insisto, di presenza del tecnico all'interno del collegio. Le peculiarità, tutti questi insiemi di elementi consegnano una riflessione ulteriore affinché appunto non si arrivi ad una soppressione che potrebbe essere precipitosa. Staremo a vedere. Grazie per l'attenzione.
Grazie Marco. Il consigliere Buricelli credo è portatore di una preziosissima esperienza.